Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei sognatori svegli. Questo è il podcast dedicato alle persone che vogliono cambiare la propria vita, magari anche a livello professionale, che vogliono rompere gli schemi e seguire la propria aspirazione, i propri sogni, il proprio talento. Io sono Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com. Vi ringrazio per tutte le recensioni che avete messo negli ultimi giorni su iTunes Store. Ringrazio veramente tutti coloro che sono presi questi 2 minuti per recensire il podcast, cosa molto importante perché ci permette appunto di raggiungere quante più persone possibili con questo messaggio che proviamo a mandare. Settembre, benvenuto settembre, un mese un po' strano perché sembra un secondo capodanno, ma molto facilmente arrivi al 30 del mese che non ci hai capito nulla. Quindi io auguro a tutti voi un buon secondo capodanno. E soprattutto vi invito a cominciare a togliere la polvere dai vostri sogni, dalle vostre aspirazioni, dai vostri desideri. La puntata di oggi l'ho intitolata "I sogni non passano mai di moda", proprio perché, approfittando anche del mestiere, della professione, dell'ospite con cui parleremo, voglio mandarvi questo messaggio. Non c'è un tempo giusto per cominciare a sognare, sappiamo soltanto che a un certo punto molti di noi hanno smesso di farlo, senza un vero perché. E dunque, magari qualcuno ha avuto un buon perché, ma non è mai il motivo migliore per smettere di sognare. Sognare in senso anche profondo, sognare di cambiare veramente le cose non solo nella nostra vita, ma ad ampio spettro, ad ampio raggio. Quindi impariamo e cerchiamo di ascoltare quante più storie possibili, di leggere quante biografie possibili dei grandi che hanno fatto veramente la storia, anche in contesti molto difficili, perché l'invito che vi voglio fare è che questo evidentemente è un'epoca, questa è un'epoca, è un momento in cui c'è bisogno di grandi sogni. Sono i grandi sogni che fanno grandi sognatori. Dunque, vi ringrazio per questi 2 minuti di gloria che mi sono preso, oppure di banalità che ho detto, ma spero comunque di aver mandato chiaro e tondo il messaggio che intendevo mandare. I sogni non passano mai di moda, ne parleremo oggi con Roberta Raeli. Roberta è una donna che a un certo punto della sua vita è stata messa fuori dalla sua azienda, per la quale lavorava da 16 anni, e ha visto questo evento della sua vita come una possibilità di recuperare il suo grande sogno, il grande sogno che aveva fin da ragazzina, tramandato tra parentesi anche da sua nonna, che era quello di creare una sua linea di abbigliamento, una sua linea sartoriale. Ne parliamo con Roberta, che ci ha aperto veramente le porte della sua vita, del suo cuore, in maniera molto schietta e anche molto pragmatica. Quindi vi invito ad ascoltare la sua storia. E noi, come sempre, restiamo qui a farvi compagnia durante l'ascolto della puntata. Buon ascolto, i sogni non passano mai di moda. Ciao! Eccoci qua, benvenuti nel mondo dei sognatori svegli. Siamo con l'ospite di oggi, è Roberta Raeli. Roberta è, tra parentesi, anche una facente parte della community, è una persona che fa parte del gruppo Facebook I Sognatori Svegli, è un'ascoltatrice e lettrice del blog, quindi sono doppiamente contento di averla qui ai nostri microfoni. Adesso ve la presento subito. Roberta, grazie per aver accettato l'invito, benvenuta nel mondo dei sognatori svegli.
Ciao Angelo, grazie mille, sono molto felice di essere qui con voi, tra l'altro mi piace tantissimo, non ho mai avuto occasione di dirti il nome a Sognatori Svegli perché mi ci trovo perfettamente a mio agio, proprio con il concetto, proprio col nome in sé, è fantastico.
Grazie, grazie, sono molto felice. Roberta, io quando ho sentito un po' la tua storia, noi ci siamo conosciuti tramite i social, no? Attraverso il podcast, attraverso il gruppo, quando tu mi hai raccontato la storia, praticamente è emerso che questo tuo sogno, di cui adesso parleremo, è praticamente una chiusura di un cerchio che era cominciato, diciamo, avevi cominciato a tracciare già quando eri adolescente, in poche parole. Allora volevo chiederti, partiamo da oggi, dallo stato presente, così facciamo subito comprendere ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi adesso, chi sei e cosa fai di bello nella vita.
Ciao, allora io intanto come prima cosa più importante faccio la mamma di due fantastici bambini e dopo ora finalmente riesco a dedicarmi al mio sogno, come dicevi tu prima, da bambina, e quindi quello sarebbe quello di avere la mia linea di abbigliamento sartoriale. Dove io disegno, acquisto i tessuti, creo tutte le composizioni e poi mi appoggio collaborando con delle sartorie, dei laboratori della zona, per cui tutto a chilometri zero, realizzando quello che io appunto disegno, e poi faccio un po' di eventi in giro per farmi conoscere, e poi uso i social ovviamente, e quindi questo è un po' il sogno che si è realizzato, ecco.
Tu hai un brand, sei a Treviso, giusto, da quello che
esatto,
ci eravamo
sì.
detti prima, e il tuo brand come si chiama?
Perché si chiama Raro, con la doppia R iniziale.
Doppia R come Roberta Raeli. Allora Roberta, io innanzitutto devo farti i complimenti per il mondo che hai creato, perché io sono andato a spulciare un po' sul tuo sito, sul tuo spazio, e da quello che ho capito è uno spazio che ti rappresenta profondamente, cioè proprio il tuo approccio alla vita, la poesia, il sogno, quindi ti faccio i complimenti, poi diremo anche come trovarlo questo sito.
Grazie mille.
Figurati, no, ho visto che c'è proprio una forte impronta della tua personalità, mi sembra di capire, quindi hai fatto veramente un bel lavoro.
Grazie, sì, mi rappresenta proprio a 360 gradi, al 100%, tutti i miei valori, il mio mondo, quello che sono io proprio, infatti anche sui social, ad esempio la pagina Instagram è molto me stessa, più che il lavoro, è un misto di cose, diciamo, perché poi la gente possa anche sapere come sono io, no?
Eh sì, tra parentesi, tu rappresenti una nuova faccia di quella che è la libera professione, che è comunque di un'attività anche aziendale, no? In cui non c'è più un grosso distacco tra la vita personale e professionale, perché l'azienda adesso rappresenta proprio chi ci sta dietro, quindi tu hai fatto proprio questo bellissimo lavoro. Ma questo sogno, che era partito, come dicevamo, da bambina, a un certo punto ha preso delle strane direzioni, nel senso, tu hai avuto una carriera che ti ha portato un po' lontana da questo brand che poi hai creato. Ci racconti un po' i tuoi inizi e un po' il tuo percorso che ti ha portato poi un po' distante da questo sogno?
Allora, beh, inizi, te lo dico velocemente, io praticamente avevo la nonna sarta che ha lavorato negli anni 50, quindi ha fatto vestiti per tutta la famiglia, quindi io sono cresciuta a casa sua, perché ero spesso da lei, osservandola creare questi abiti meravigliosi, con una cura pazzesca dei dettagli, con delle qualità straordinarie dei tessuti. Un po' non mi piaceva perché era un po' maschiaccio, però questa cosa poi mi è rimasta lì, no? In sordina. Poi vabbè, io ho fatto il liceo scientifico e non c'entra niente, perché è cultura generale, però finalmente poi sono riuscita a fare la scuola di moda, perché già alla fine del liceo io già disegnavo donnine da tutte le parti, anche compiti in classe con le professoresse che non mi sopportavano più, e quindi ho fatto l'Istituto Marangoni a Milano. E poi dopo una serie di lavoretti ho ricevuto la grande chiamata dell'azienda internazionale, il posto fisso, per cui sono corsa subito, perché era, diciamo, la realizzazione di quello che avevo sempre sognato, di lavorare nel mondo della moda. E poi la carriera, diciamo, è venuta un po' spontaneamente, nel senso che io avevo una grande passione, beh, ce l'ho ancora al momento, poi da giovane appena uscita da scuola è proprio energia pura. E ero anche bravina, diciamo, mi impegnavo molto, per cui non ho avuto grosse difficoltà a crescere, diciamo, nonostante abbia sempre trovato qualcuno che cercava di schiacciarmi un pochino le ali, no? di tagliarmi un po' le ali, però io sono andata avanti sempre per la mia strada, a momenti un po' altalenanti, però insomma poi diciamo che il momento in cui mi sono un po' fermata, e da lì poi ho cambiato anche la mia visione, è stato il fatto di avere bambini. Tra una gravidanza e l'altra io ho avuto modo, anche quando ero a casa in maternità, di pensare molto alla vita che stavo facendo e quella che avrei fatto dopo, e quindi questo mi ha dato un po' un'idea, una lampadina mi si è accesa di capire se era proprio quello che volevo assolutamente per tutta la vita, ecco. Poi diciamo che la situazione della carriera è sempre andata un po' incalando, perché appunto non ero più così disponibile come all'inizio, anche se la passione era sempre tanta. Purtroppo però le aziende ragionano ancora un po' così, per cui se tu non sei là 24 ore su 24,
Certo.
non va bene.
Quindi la maternità ha fatto emergere, diciamo, la voglia di, sì, di stare lì in azienda, però allo stesso tempo è venuta preponderante. La prima cosa che tu hai detto nell'intervista è: innanzitutto sono mamma.
Eh sì.
È venuto fuori il valore, superiore, diciamo, che ti contraddistingue molto
Sì.
probabilmente.
Mamma per scelta, non perché dovevo farlo, per
Certo.
cui io avevo già fatto una scelta in quel momento, perché sì, io volevo lavorare perché la mia passione era anche avere una soddisfazione personale nella vita lavorativa, però volevo anche stare dietro i miei figli, quindi dovevo riuscire a far combaciare le due cose, che non è sempre facile. E tra l'altro, tra una maternità e l'altra, ho cominciato a realizzare i primi modellini, così, visto che avevo un po' di tempo libero per pensare.
Ma quindi quando tu sei entrata in azienda, no? Tu sei stata 16 anni, da quello che ho capito
Esatto,
dalla
sì.
chiacchierata di prima. In questi 16 anni comunque hai tenuto accesa la fiammella dall'altra parte, avevi sempre in mente di prima o poi di metterti in proprio o è nata dopo, proprio da quando hai avuto la prima bambina?
No, il sogno di avere una mia linea ce l'ho sempre avuto da quando ho cominciato a fare la scuola di moda. E fa conto che con la seconda bambina, quando avevo ancora la bambina piccola e avevo già ricominciato a lavorare a tempo pieno, mi sono iscritta a un master allo IED a Venezia, e lo facevo nei weekend, per cui proprio avevo voglia di fare qualcosa di nuovo, di diverso, perché non riuscivo ad esprimermi completamente dentro l'azienda perché non mi davano spazio per. E allo stesso tempo credevo di aver bisogno di lavorare lì, però ho bisogno anche tanto di avere un'uscita di energia, capito? Di ricaricarmi in un altro modo. E quindi ho fatto questo master che mi ha aperto mille mondi, poi infatti è stato utilissimo in un secondo momento.
Senti, poi a un certo punto, da quello che ci siamo detti nel pre-intervista, le cose in azienda non si sono messe bene. Quindi tu avevi un po', modificato le tue priorità nella tua vita personale, però l'azienda, d'altra parte, ha preso delle decisioni, quindi che ti hanno messo in difficoltà dal punto di vista professionale.
Sì, ci sono stati un po' di spostamenti, poi appunto perché il mio ruolo ormai era un po' in calare, e ci sono state delle chiusure proprio di uffici per ristrutturazioni aziendali, la crisi, chiamala come vuoi, e di fatto io mi sono trovata a casa nel giro di un mese, dall'oggi al domani. Proprio è stata una bella bastonata, perché nel primo momento io non sapevo neanche più chi ero, no? Perché sei talmente tanto assorbita dal tran tran quotidiano, dalla routine, del timbro cartellino, vado a lavorare,
Vero.
esco, torno a casa, bambini piccoli, insomma, non avevo neanche il tempo di pensare a me stessa quasi. Però poi pian piano si è aperta questo spiraglio di luce, perché ho capito che questo, oltre che, vabbè, era una scelta un po' forzata, nel senso che mi ci sono trovata non per mia scelta al 100%, però poteva essere un'occasione, un'opportunità che io potevo far girare a mio favore in quel momento, perché i bambini cominciavano ad essere un po' più grandini. Io avevo tutta l'esperienza che mi poteva servire per fare qualcosa di mio, effettivamente gestirmelo tranquillamente, e quindi ho fatto qualche colloquio in giro in qualche azienda, mi hanno offerto anche ruoli di grande responsabilità, ma mi sono vista nello scenario ancora peggio di prima, perché magari avevo aziende più lontane per cui dovevo star fuori di casa veramente tante ore. E praticamente spendere tutto il mio stipendio poi per pagare babysitter, chi si occupava di tutta la mia vita privata, per non vedere mai i miei figli, e per fare un lavoro che comunque, per quanto mi piacesse, era sempre una parte di quello che era la mia creatività.
Quindi quello che per molti ancora adesso è un momento comunque drammatico, perché insomma essere messi fuori in così poco tempo da un'azienda, dopo 16 anni nel tuo caso, effettivamente è un qualcosa che sconvolge parecchio, poi con una famiglia, due bambini appunto, tu sei riuscita a trasformarla in un'opportunità. questa situazione. Quindi diciamo che inizialmente hai pensato quasi di ricollocarti, però hai visto che le cose non andavano. In questo momento, prima di metterti, diciamo, a pensare a tirare fuori il tuo sogno dal cassetto, che valutazioni hai fatto con la tua famiglia? Volevo capire se hai avuto un appoggio magari da parte di qualcuno, oppure se hai fatto tutto da sola, sei andata per la tua strada. Cioè, volevo capire. Perché in questo caso, no, quando si condivide il destino di una famiglia con un'altra persona, insomma, non è sempre facile, magari non si ha sempre l'appoggio, no, dell'altra persona. Come l'hai vissuto questo momento?
Certo, sì, beh, sì, appunto in un momento del genere quello che hai è la paura un grosso punto interrogativo per cui ti devi per forza confrontare, a parte che comunque col mio compagno abbiamo un dialogo molto bello, per cui anche in precedenza, in situazioni anche difficili in azienda, ci siamo sempre, confrontati e abbiamo preparato. Parlato tranquillamente. In questa situazione, a maggior ragione, che comunque riguardava tutti, abbiamo scelto. Lui mi ha detto proprio: io voglio che tu sia felice. Per cui questo mi ha dato una grande libertà di scelta perché mi sono sentita accettata. Perché poi effettivamente quando sei fuori da un'azienda e sei cacciata via, ti sembra quasi di essere stata, no, trattata male, anche se non ero l'unica, ovviamente è successo a tutto l'ufficio. Però ti senti anche un po' inutile, quindi sapere che comunque intorno a te hai persone che ti vogliono bene, ti accettano anche in un momento così difficile dove tu hai questa fragilità è molto importante perché ti dà la carica per reagire, no? E per
Certo.
trovare appunto il modo giusto per tirar fuori l'energia in modo positivo.
Guarda, ti ringrazio per aver condiviso questo aspetto che, tra parentesi, mi dà l'opportunità di integrare questa riflessione con una mia esperienza personale, no? Nel senso che poi scopri, perché a questo punto si parla anche proprio a livello economico, no? Di possibili
Certo,
difficoltà, quindi
sì.
parlandoci proprio chiaramente, un discorso è avere due stipendi, è un discorso avere uno stipendio, è un'attività da far
Certo.
partire, con tutte le insicurezze di cui poi parleremo anche dopo. Però ti accorgi evidentemente che puoi vivere anche con meno. Questo è quello che ho sperimentato io, nel senso che tante cose che magari prima facevi con due stipendi, le puoi fare con uno stipendio e mezzo, perché con uno stipendio e mezzo, con uno addirittura a volte. Perché hai meno spese superflue, che non lo so, adesso se tu hai notato anche tu questa.
Sì, assolutamente, io non avrei mai pensato di potercela fare senza avere il mio stipendio, anche perché comunque economicamente devo dire, almeno da quel punto di vista, stavo molto bene, per cui all'inizio è stata veramente una paura terribile. Poi ti rendi conto che tante cose poi magari le acquistavi giusto perché eri insoddisfatto, per cui erano dei piccoli contentini, no? Dati dallo stress. E poi comunque potersi riuscire ad occupare della propria famiglia, della propria casa, anche solo scegliere vado a fare la spesa stamattina e poter decidere a che ora vuoi andare a farla, è una cosa cioè, che non ha prezzo, proprio sembra la pubblicità, no? Però è vero, cioè, la libertà è il lusso più grande. Uno, adesso non dico che uno può vivere casa e capanna e
Certo.
amore, in questa società è difficile perché poi i bambini hanno tante necessità, però ci si ridimensiona e si scelgono le cose più semplici, che sono alla fine quelle più importanti, no?
È stato quindi, diciamo, è stata una scelta, tra parentesi, che a me piace molto perché ha messo in risalto il tuo sogno, ma è
Sì.
stata anche una scelta di approcciare un nuovo stile di vita, insomma, in qualche aspetto, da quello che si capisce.
Assolutamente.
Volevo chiederti questo adesso, soprattutto per chi ci ascolta, che magari ha voglia, no? Ma allo stesso tempo la paura di cominciare un'attività in proprio, di provare a rendere imprenditoriale il suo sogno. Quali sono le difficoltà che tu hai incontrato all'inizio di questa tua avventura e quali sono i pro e i contro anche di un sogno realizzato? Ecco, ce ne puoi parlare?
Allora, le difficoltà, come abbiamo detto adesso, inizialmente anche quelle economiche, insomma, all'inizio ti devi un po' capire, no? Perché sei abituato ad avere lo stipendio fisso, che che poi fisso non è sempre un aggettivo così positivo, perché appunto poi quando sei libera professionista poi quel fisso può diventare variabile, ma anche essere molto di più di quello che avevi prima, no?
Ah, certo.
E quindi imparare a gestire, diciamo, la variabilità delle cose, la non sicurezza, che però appunto può essere sempre visto nell'ottica del miglioramento, perché non è mai uguale. Quindi questo vuol dire che tu puoi sempre scegliere di crescere a seconda di quello che può essere la scelta di quel tempo che tu vuoi dedicare a una certa attività. Quindi sicuramente il punto di vista economico non è così indifferente, però non è neanche impossibile da affrontare, perché io ti giuro, quando mi parlavano ho mollato il lavoro per fare... dicevo sono pazzi, quando mi ci sono trovata un po' per obbligo, ovviamente, perché appunto non è stata la mia scelta, però non ho esitato un momento di continuare in quella strada, perché sapevo che era quella giusta. Poi anche il gestire il tempo, perché non sei abituato, quando si lavora in azienda è appunto una vita molto frenetica, no? Perché tra famiglia e lavoro non hai un attimo di tempo, quindi all'inizio mi sono trovata un po' a replicare questo stile di vita, riempendomi le giornate, anche se poi potevo scegliere di non farlo. Poi adesso vedo che insomma sono passati un paio d'anni, un po' alla volta ho trovato la mia nuova dimensione, perché poi anche il nostro cervello, il nostro corpo è abituato a dei ritmi, si deve ritarare su uno stile di vita, come dicevi tu, diverso. E devo dire che è una qualità della vita assolutamente da non mettere neanche in paragone sulla bilancia, perché no, non c'è storia, insomma, cioè 100.000 volte meglio.
Certo.
Anche per la salute,
sì,
mentale, fisica, in tutti i sensi.
Sì, tra parentesi, ci hai detto parecchie cose importanti, anche per chi magari in questo momento non ha proprio l'opportunità di lasciare un posto fisso, no? Perché spesso, insomma, ripeto, si parla anche di grosse difficoltà economiche a cui si può andare incontro, però il messaggio importante che secondo me stai anche dando è che si può pensare a un piano B nel frattempo. Poi la domanda che spesso faccio io a chi io incontro tante persone, no, durante le settimane di lavoro eccetera, e spesso mi dicono sì, però quello che hai fatto tu veramente è duro, cioè nel senso io non sarei pronto, io c'ho il mutuo, ognuno c'ha le sue ovviamente problematiche. Allora lì io dico sì, benissimo, tu non devi essere costretto, non sei costretto a fare il grande salto, però giusto per cominciare ad attivare un po' le risorse, a capire come potresti fare, ma se fra una settimana ti dovessero licenziare, come ti muoveresti? Io invito a farvela questa domanda, voi che siete all'ascolto, perché cioè, l'argomento è delicato, no? Non è che uno debba fare il salto senza paracadute, però sembra che sia quasi impossibile, sembra che sia la fine dall'altra parte, invece è un cambiamento che si può affrontare magari costruendo il paracadute prima che l'azienda ci dia il ben servito. Quindi è chiaro, magari qualcuno potrebbe pure dire sì, però lei si è appoggiata, come nel tuo caso, magari al marito... Quindi ognuno ha le sue cartucce da sparare, credo. Però anche cominciare a pensare da adesso, magari per i prossimi 2 anni, alla possibilità di avviare un piano B da un'altra parte, credo che sia importante, piuttosto che stare 2 anni a fare sempre la stessa cosa che non ci soddisfa, senza seminare.
Esatto, beh, come ti dico, comunque il mio compagno è freelance, per cui non è che voglio dire avevamo tutte queste sicurezze, una, tanto per dare.
Hai fatto benissimo a dirlo, guarda, ecco,
a questa,
perché, sai,
situazione.
Sono alibi che spesso.
Purtroppo, per fortuna, in questo momento storico non ha nessun tipo di sicurezza sul mondo del lavoro. Io ho lavorato sempre, anche quando avevo bambini piccoli, trascurandoli in parte, perché ovviamente se ero al lavoro non ero con loro, per mantenermi un posto di lavoro, perché poi quando sarebbero stati grandi sarei stata più tranquilla. E invece poi vedi che le cose vanno in un altro modo. Per cui se uno ha dei sogni in questo momento, deve pensare alla vita in quel momento, qui e ora, no? Si dice nello Zen.
Sì.
Ed è verissimo, perché poi quando ti trovi a 60 anni che non hai fatto quello che volevi fare, non c'è più tempo magari, poi non è vero, perché insomma c'è tempo anche a 60 anni, però per dire, certe cose a volte ci spaventano, ci complichiamo la vita perché abbiamo questo stato di comfort in cui ci piace stare, però a volte basta fare un passo in una direzione diversa per capire che c'è un mondo che ci aspetta e che ci può dare molto di più, insomma.
Ti ringrazio Roberta. Senti, noi siamo quasi in chiusura e questo è il momento, diciamo, clou, no? Faccio la domanda, questa è la stessa domanda che faccio a tutti. Secondo te, a tuo avviso, ci sono tre passi che una persona deve fare almeno per provare a realizzare il proprio sogno?
Beh, la prima cosa secondo me è ascoltarsi, ascoltare se stessi, proprio qual è la tua vera natura, il tuo corpo anche, perché a volte il corpo manda dei messaggi, comincia con messaggi sottili per dire non sto tanto bene in questa situazione, però siamo talmente presi dal vortice che magari non ci diamo più di tanto, no? Attenzione. Poi quando invece il corpo incomincia a dire urla, allora ti devi fermare per forza, per cui insomma. Quindi ascoltarsi prima di tutto, perché tornare un po' bambini anche, secondo me. Io ho imparato tantissimo dai miei figli su questa cosa, perché poi anche quando stavo male in azienda nell'ultimo periodo, ho sempre parlato con loro per far capire la situazione, perché sai, magari loro pensano che sia colpa loro se tu sei
Sì.
più nervosa, e quindi ho sempre parlato molto chiaramente che la mamma era un po' stanca del lavoro, no? In questo senso. E tornare bambini nel senso proprio dare le priorità giuste e sentire se stessi, perché loro sono bravissimi in questo, bisogna imparare tanto da loro. Poi, secondo me, anche un po' di incoscienza ci sta, nel senso che, come dicevamo prima, certo, se uno incomincia a dire ma il mutuo, e la casa, e la macchina, e la famiglia, eccetera, non fa niente mai di uscire, non esce mai dal seminato. Invece un po' di incoscienza, ovviamente dosata, diciamo, ci sta perché ti fa uscire fuori dalla scatola, insomma, e la vita è bella perché deve essere vissuta, non essere dentro un binario già deciso da qualcun altro, no? E secondo me, anche come ultima cosa, non aver paura di sbagliare, perché chi non fa niente non sbaglia mai. Quindi per forza di cose si sbaglia, ma sbagliando si impara.
Sì, tra parentesi, per realizzare, grazie per questi tre passi che sono a mio avviso universali, direi. Anche perché accettare un po' il rischio, è la cosa fondamentale se vogliamo realizzare qualcosa di significativo, di grande, e anche il provarci proprio, che è già il risultato, al di là di come poi si sviluppano gli eventi, no? Io credo che darsi l'occasione di provarci. È quello che hai detto tra le righe, che quindi sottolineo perché è un concetto molto importante che hai messo giù.
Perché io ho fatto tanti corsi, poi no, ho letto tanti libri. Se uno viaggia leggero, nel senso che se all'inizio è ovvio che non fai investimenti da miliardi, no? Perché dopo è pericoloso.
Certo.
Per cui non puoi fare dei grossi danni, non puoi fare dei grossi errori se parti un po' alla volta. Si fa un po' alla volta, si tastano il terreno e poi si vede se si può procedere in quella direzione, se è meglio. Ormai c'è veramente la possibilità di documentarsi su qualunque cosa, sul web, sui social, quindi è fantastico per chi si mette in proprio in questo momento, perché hai tante opportunità che anni fa non c'erano, insomma.
Ah sì, il mercato potenzialmente, non dico che è infinito, però comunque potenzialmente c'hai molte più possibilità di arrivare a persone che prima non ti conoscevano minimamente, no? Grazie alla
Esatto.
rete. Roberta, c'è qualcosa, uno strumento, un libro, un film che ti hanno ispirato magari in questo percorso e che vuoi condividere con chi ci ascolta?
Sì, beh, io ti dicevo prima dell'essere bambini, no? Perché poi io ai miei figli leggo sempre tante favole. Allora, appunto, nel periodo in cui magari non stavo tanto bene sul lavoro e volevo cambiare per far capire un po' il concetto, no? Avevo letto questo libro che si chiama Chi ha spostato il mio formaggio, che parla un po' dei cambiamenti, della routine. Ci sono dei personaggi molto divertenti. Per chi è in un momento di scelta, è un libro molto carino e anche allo stesso tempo molto pieno di significati. E poi vabbè, Il piccolo principe, che quello è proprio uno storico che ogni tot anni me lo rileggo perché poi mi piace sempre vedere il punto di vista che cambia, no? E tra l'altro ci sono un sacco di frasi nel mio sito del piccolo principe. E ultimamente ho preso questo libro, mia figlia, delle favole della buonanotte per le bambine ribelli, perché un po' lo
Stupendo.
spunto ce l'abbiamo proprio dalla realtà, no? Da persone che sono veramente esistite, quindi donne eccezionali che sono riuscite. Perché poi, vabbè, il ruolo della donna nel mondo lavorativo non è lo stesso che l'uomo, per cui io cerco sempre di aspirare a questi personaggi che ce l'hanno fatta da sola anche in secoli passati, tipo ho letto la biografia di Chanel, che è nata facendosi da sola, no? E sono donne eccezionali, per cui se ce l'hanno fatta loro, magari noi non arriveremo come in alto così tanto, però nel nostro piccolo è bello provarci e vedere di cosa siamo capaci.
Sì, diceva la canzone, uno su mille ce la fa, a volte esatto. Forse è perché quell'uno su mille è l'unico che ci prova veramente, altrimenti potrebbero farcela molte più persone in realtà, questo è quello che credo. Roberta, allora, siamo in chiusura, dove possiamo trovare la notizia, ecco, sulla tua attività, sul tuo brand? Ripeto, vi invito a visitare il sito di Roberta perché è veramente molto bello. Dici qualcosa, figurati.
Il sito l'ha fatto tra l'altro il mio compagno, per cui abbiamo giocato in famiglia.
Ah, non lo sapevo.
Sì, di notte praticamente, dopo che i bambini andavano a letto facevamo il sito. Allora, il sito è www.raro.it, il raro sempre con la doppia R iniziale, mi raccomando. E poi c'è anche la pagina Facebook, che è sempre raro, mi trovate come raro.it. E poi c'è appunto il profilo Instagram, di cui vi parlavo prima, che è Roberta Raeli, perché è un mix di me stessa. Non l'ho voluto fare solamente per il mio lavoro, ma l'ho fatto un po' per tutta la mia vita a 360 gradi. E qua potete anche contattarmi, lasciarmi messaggi, come insomma come piace di più.
Ecco, grazie. Tra parentesi, vi ricordo che Roberta è all'interno del gruppo Facebook Il Mondo dei Sognatori Svegli, quindi per coloro che sono già iscritti o che si iscriveranno al gruppo, se volessero fare qualche domanda anche a Roberta, pubblicherò la puntata dentro il gruppo, anche in modo tale che Roberta, ecco, possa comunque essere un po' a disposizione per rispondere a qualche curiosità, magari qualche domanda. Ecco, è un piacere.
Volentieri, molto volentieri.
Bene, Roberta, allora io ti ringrazio per tutte le cose che ci hai condiviso e per l'ottimo messaggio che ci hai mandato. Come si direbbe in questi casi, i sogni non passano di moda, mi viene in mente questo titolo per la tua puntata.
No. E poi nel mio sito infatti c'è scritto: per chi non smette mai di credere ai sogni.
Ah, ecco, a posto, vedi che sei proprio una sognatrice sveglia col marchio.
Esatto, eravamo già in sintonia ancora prima di conoscerci.
Sì, vedi che a volte le energie si trovano non per caso, direi. Allora, io ringrazio tutte le persone che sono rimaste in ascolto fino a questo momento. Roberta, ti lascio per un ultimo saluto a chi ci ascolta.
Grazie mille di avermi ascoltato e sono a disposizione per qualunque domanda. Sono contenta se posso aver aiutato, illuminato qualcuno in un percorso magari di scelte più difficili, ecco. Un abbraccio a tutti.
Grazie Roberta, un abbraccio a te. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a mettere la recensione su iTunes, perché questo è importante da un punto di vista di visibilità di questo progetto, ma soprattutto delle storie. Come ha detto Roberta, è molto importante, si legge spesso, no? Che è importante leggere le biografie dei grandi, ascoltare storie di sogni realizzati, perché, per chi non lo sapesse, ascoltare significa anche leggere delle storie, ascoltare storie significa avere dei modelli che aiutano anche a sviluppare la nostra resilienza, questo ce lo dicono risultati scientifici, quindi ascoltare storie fa bene all'anima e al corpo, come direbbe qualcuno. Noi come al solito ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie.